Senta prof, ma mi dica la verità, a lei piacerebbe essere eternamente giovane come Jeff Bezos, che sta cercando la ricetta dell'eterna giovinezza?
Ma no, no.
Giovane come quando ballava gli Earth, Wind and Fire.
Ma non l'ho mai ballato.
Sulla pista del Club 54.
Sì.
Le piacerebbe però trovare la ricetta dell'eterna giovinezza?
No, francamente non è una delle mie priorità. Non...
Perché lei ha scelto la strada opposta, cioè quella di vivere da settantenne fin da quando aveva 13 anni.
Beh no, 13 no, però.
16 sì.
No, 26 sì.
Ah, i 26 è partito, sì, con il prepensionamento.
Sì, no, col prepensionamento no.
Ah, dal punto di vista dell'attitudine nei confronti del dionisiaco della vita, intendo.
Ah, sì, certo. Sì, sì.
26, 25 invece, pam pam pam.
Sì, 25 forse anche.
Veramente?
Sì, sì, sì.
Tipo cosa faceva a 25 anni?
Ah, non mi ricordo.
Allora?
Cancello tutto, però mi ricordo.
Alla percezione che era tutto...
La percezione certa che... Il punto di svolta sia stato 26.
Beato chi l'ha conosciuta quando aveva 25 anni. Chissà che fuochi d'artificio.
Ma no, no, fuochi d'artificio direi di no. Comunque ero già in questi microfoni.
Comunque, se ci fosse all'ascolto qualcuno o qualcuna che ha conosciuto il professor Di Stefano quando aveva 25 anni o meno, ci può chiamare in diretta per raccontarci le cose pazze di cui era protagonista. Ma le chiedo, se un giorno Mefistofele l'avvicinasse e gli dicesse: senti Andrea, vendimi l'anima e io ti do l'eterna giovinezza, secondo lei in quella transazione la vendita dell'anima andrebbe tassata, e se sì con che tipo di regime fiscale?
È un po' complesso, perché tassare l'intangibile credo che sia uno dei problemi che forse solo il professor Santoro...
Lo chiediamo a Santoro, se
chiediamo
la,
Santoro,
la vendita
sembra...
dell'anima va tassata,
sì, mi sembra
con che aliquota?
L'unico a noi conosciuto in grado di fare una valutazione su questo intangibile.
Dopo glielo chiediamo, comunque le do un consiglio, stia attento, perché se l'avvicina al diavolo,
sì,
potrebbe non essere il diavolo, potrebbe essere il capitalismo travestito da diavolo che con un diabolico trucco tenta di rubarle l'anima e facendola diventare... uno spietato accaparratore di terre rare, una roba del genere. A proposito di terre rare, cioè, diciamo che come dire, funziona tutta la roba di Jeff Bezos, lei si beve il beverone di staminali e campa fino a 150 anni, no? E quindi può vedere come sarà il mondo tra, tra 100 anni. Più o meno. Come sarà il mondo tra 100 anni? Cioè, il capitalismo sarà sconfitto oppure sarà...
No, credo di no. Non sarà sconfitto.
Sarà sconfitta la sostenibilità, quindi.
No. Beh, no. Sarà un capitalismo
ben temperato.
Molto ben temperato. Sì, sì, sì. Credo che, per esempio, i cambiamenti climatici, dubito che possano essere arginati. Saremmo forse contenuti, ma non arginati.
Quindi saremo tutti morti, un po' come ha detto.
No, tutti morti, no.
Vabbè, l'ha detto anche Bill Gates, che arriva la nuova
ma
pandemia.
Bill Gates è anziano, quindi è normale.
Ho capito, ma Bill Gates è molto più vicino a Jeff Bezos di quanto non sia lei, e quindi potrebbe anche lui prendere il beverone molto prima.
E questo è vero.
Vabbè, comunque ci tenevo a una sua personalissima profezia, visto che oggi viene squadernata quella di Bill Gates, e vabbè, non sarà eterno. Eternamente giovane, però è spettralmente elegante. Oggi sembra il principe Andrea, non dal punto di vista, come dire, del profilo morale, proprio dal punto di vista del look.
Ah, okay.
Devo farle i complimenti.
Io preferirei Alyosha.
Ah, pensavo che mi dicessi io preferirei dal punto di vista del profilo morale.
No, assolutamente.
Perché si è divertito il principe Andrea.
Ma cioè... insomma, mi sembra, no, non farmi, come dire, uscire dai canoni del bon ton.
No, non la faccio uscire, anche perché, come dire, non siamo tutti d'accordo su quel fronte lì. Dopodiché là fuori c'è la nebbia, non so,
l'ho visto. Anch'io sono venuto fin qua.
Si accorge della fenomenologia atmosferica, non è perso nel suo mondo.
No,
completamente.
No, sono molto sensibile alla fenomenologia atmosferica.
C'è così tanta nebbia che se guardi lontano all'orizzonte non riesci nemmeno a vedere Davos.
No, non riesci, proprio impossibile vedere Davos. Ti ricordi quei bei tempi quando facevamo i collegamenti e io ero andato inviato per un giorno a Davos? Sì.
Come dimenticarlo? Erano momenti splendidi, ma intanto...
Splendidi no, io Preferisco, devo dire, la nebbia in questo momento di Milano che lo smog di Davos.
Sa perché stavo traccheggiando un po' su Davos? Perché non trovo la sigla.
Come? No, vabbè, che dobbiamo fare?
Non so, prenda tempo.
Non lo so, abbiamo due soluzioni. O metti un pezzo qualsiasi.
Racconti. Faccia dell'aneddotica sparsa. Vabbè, oggi facciamo senza sigla.
Facciamo senza sigla. Intanto possiamo segnalare. Anzi, che aspetta, a proposito di.
Lei comincia. Io
a proposito di profezie, segnaliamo perché merita un servizio abbastanza ampio oggi su Corriere della Sera 7 sul declino e l'ascesa dei simboli, perché bisogna ricordarlo, è scomparso dalla faccia, diciamo, delle nostre abitudini, BlackBerry, te lo ricordi?
Il telefonino?
Beh, è stato un oggetto a suo tempo rivoluzionario, il primo prodotto che offriva in modalità push le mail.
E soprattutto era il telefonino di Obama, come dimenticarlo? Perché stiamo parlando del BlackBerry? Perché io intanto cercavo di darmi una risposta all'inquietante domanda perché sono scomparse.
Perché nello stesso giorno in cui l'azienda canadese ha ufficializzato la sua fine, cioè la fine del BlackBerry, Elon Musk aveva annunciato la crescita astronomica dei risultati di Tesla, e quindi vengono considerati, come dire, un emblema di questa transizione tecnologica e anche degli stili di vita, insomma.
Detto questo, eravamo partiti dalla difficoltà di vedere Davos all'orizzonte, perché causa pandemia anche Davos mi è finita su Zoom.
Esattamente, anche Davos è finita online, ma questo non è finita un po' sotto i riflettori dal punto di vista dei grandi media, che fino appunto al 2019 dedicavano grandissimo spazio al forum, anche grazie sicuramente al fatto che a Davos era arrivato Trump con tutto il dispendio di show dal punto di vista di elicotteri e corteo di auto. Davos da 2 anni si tiene esclusivamente online, però merita comunque fare un po' qualche bilancio di questa settimana che si chiude proprio oggi con le riunioni virtuali del World Economic Forum.
Lo tenga lì per un attimo il bilancio, perché ho risolto il mistero e almeno così partiamo in grazia di Dio.
Bravo, bravo.
Si era inabissata, no? Sembrava che fosse...
Era nascosta.
No, tutto era nascosto. Sembrava che non ci fossero più file, che il mondo fosse un mondo distopico in cui i file non esistevano più e nemmeno le sigle nei file contenute. E invece, finalmente, è tutto come prima. Nulla è cambiato e allora possiamo fare il bilancio di Davos.
Ora, bilancio di Davos. Innanzitutto, come era già accaduto in altre edizioni del forum, c'è stato il rimpallo tra il rapporto di Oxfam, che ha denunciato appunto l'incremento astronomico dei super ricchi, e il gruppo dei super ricchi, in questo caso 102 di 9 paesi, che hanno pubblicato una lettera aperta chiedendo a governi e responsabili economici un impegno a aumentare le tasse a milionari e miliardari per contribuire a ridurre le diseguaglianze.
Bravi!
Questo è il...
Gli dobbiamo credere?
Potremmo anche crederci, perché in questo gruppo dei super ricchi, senza alcun dubbio, ci sono alcuni come Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, come viene chiamato, che da sempre rivendicano e chiedono un maggiore riequilibrio dal punto di vista fiscale, anche perché hanno bisogno di sostenere il sistema economico e la redistribuzione almeno di una parte del reddito, se non della ricchezza, è sicuramente fondamentale per tenere in piedi un sistema che si basa sugli acquisti delle famiglie e dei consumatori.
Tanto, anche se li tassano e li tassano selvaggiamente, ricchi resta ricchi. Facevo i conti l'altro giorno al Demone del Tardi, cioè Bezos potrebbe comprarsi congiuntamente la Polonia, la Serbia e la Bosnia, e sarebbe ancora, avrebbe ancora 120-130 miliardi da spendere.
senza alcun dubbio. L'altro elemento sicuramente significativo, per anni Davos è stato, come dire, il teatro e la platea degli esponenti, diciamo, del capitalismo occidentale, e quest'anno, ma non è l'ultimo, invece i lavori sono stati aperti dal presidente cinese Xi Jinping con un intervento tutto a sostegno della globalizzazione, perché Xi Jinping, ma non è la prima volta, sostiene ovviamente la globalizzazione e il libero mercato, anche perché la fabbrica mondo cinese ha bisogno delle esportazioni, almeno in questa fase di transizione. Xi Jinping sta facendo il suo terzo mandato, vuole passare alla storia e ha bisogno di gestire la transizione della potenza economica cinese da mercato internazionale, da esportazione a mercato interno.
Cioè, per capirci, si è spinto così tanto sul piano del libero mercato il leader del partito comunista cinese che in confronto Adam Smith era un arcigno protezionista.
Assolutamente, assolutamente. Beh, non c'è paragone, sì, senza alcun dubbio. Questo è l'altro elemento sicuramente che ha segnato, come dire, i lavori di Davos, che si incrocia con i numeri e le preoccupazioni di cui parleremo tra poco sull'andamento dell'economia cinese, in particolare su lo sgonfiamento della super mega bolla immobiliare. Questa puntata delle locuste parleremo più spesso di bolle, sgonfiamento di bolle.
Eh sì, perché poi c'è quella delle start-up.
C'è quella delle start-up, c'è quella ovviamente del petrolio, e poi ci sarebbe quella delle cripto. Sarà una bolla anche quella delle cripto, sì o no? Più volte si è già sgonfiata, ma è ancora pienamente in primo piano. A Davos ieri è stato invece la platea, l'ha conquistata la presidente della Commissione Europea von der Leyen, con un intervento sempre via Zoom. Adesso non ho capito se la piattaforma fosse Zoom o se si siano
fatti, o Rousseau,
no, se si siano non fatti una loro piattaforma per riunioni virtuali. Comunque, sì,
dopo aver visto quella usata dal gruppo del Movimento, esatto, 5 Stelle, in cui è partito il porno giapponese,
esattamente,
facciamone una nostra che non si sa mai.
Comunque la presidente von der Leyen, appunto, è intervenuta al forum virtuale di Davos e ha lasciato e lanciato due messaggi molto chiari. Per la transizione verde devono essere investiti ogni anno 360 miliardi, questo è il messaggio lanciato dalla von der Leyen. Si tratta di una cifra enorme, ma è uno sforzo fattibile. Però la Presidente della Commissione non ha detto se questi 360 miliardi arriveranno, i quanti eventualmente dal bilancio europeo e da delle scelte di politica monetaria e politica di bilancio comune. Invece è stato abbastanza chiaro, seppur in ritardo rispetto agli Stati Uniti, l'annuncio del CHIP Act, un atto legislativo che introdurrà cambiamenti alle regole per gli aiuti di Stato per incentivare i paesi europei a creare fabbriche di semiconduttori. Questa è una svolta oggettivamente storica. L'obiettivo è arrivare a produrre il 20% dei semiconduttori in paesi europei entro il 2030. Ricordiamo che fabbriche di semiconduttori sono complesse, sono lunghe da realizzare, richiedono alcune condizioni particolari, tra cui quella non indifferente del nodo energetico, e quindi è un'operazione abbastanza delicata, ma l'Unione Europea è in ritardo, perché un provvedimento analogo, un bill sui semiconduttori, è stato fatto dall'amministrazione Biden già da più di un anno, e sono in corso proprio le attività di produzione. Perché il controllo dei chip? Perché in questo momento c'è sempre forte shortage, cioè una domanda molto superiore all'offerta, e i produttori dei chip sono tutti in questo momento prevalentemente nei paesi asiatici. anche l'Italia si era candidata, ma sembra che abbia ben poche chance di poter avere una fabbrica di chip. Dove andrà la fabbrica di chip? Probabilmente in Germania, tanto per cambiare.
La fabbrica di chip la fa anche la Cecilia qui nel cortile di Via Olearo, perché da mangiare sempre i passerotti, e quindi è tutto un chip chip chip. A proposito di semiconduttori, ricordiamolo a chi non lo sapesse che cos'è un semiconduttore. Vi faccio un esempio: il professor Di Stefano conduce questa trasmissione, ma se la conducesse un po' a metà, perché è impegnato, come è giustamente impegnato anche in altre dimensioni professionali, lo possiamo definire un semiconduttore, cioè non un conduttore a tutto sì. Impegno.
Una volta mi sembra un po' complesso, perché noi al massimo siamo co-conduttori.
Sì.
Se faccio il semiconduttore...
È sinonimo, sì, no, co-conduttore, semiconduttore.
Faccio il semiconduttore, devi trovare un altro pezzo di chip a cui attaccare la conduzione.
Sì, per evitare di attaccarci al chip andiamo a chiudere lo spazio dedicato a Davos, perché Davos oggi lancia un messaggio importante a tutte le famiglie, anche le famiglie italiane: più frutta e verdura, bere molta acqua, soprattutto non fare il bagno dopo aver mangiato.
No, beh, non è proprio così.
Beh, l'ha scritto lei nella scaletta.
No, io nella scaletta ho scritto testuale: il forum virtuale si chiude con la dieta vegana. Tu l'hai un po', come sempre, un po' cambiato. Niente carne, lenticchie e gombo.
Cos'è gombo?
Non lo so, non lo apprendo appunto dal servizio relativo appunto alla linea sulla dieta verde del futuro. Alghe, lenticchie, spinaci, funghi, gombo, che è un ortaggio noto anche come ocra, coltivato nei paesi tropicali, fonio, cereale coltivato in Africa, moringa, questo lo conosco bene, che è il rafano indiano, e questi sono...
Lei conosce bene il rafano indiano?
Il moringa sì, ho avuto occasione di
frequentarlo,
no, di conoscerlo abbastanza in Mozambico, molto interessante. È una polverina verde, la moringa, che si può aggiungere per esempio al mattino alla prima colazione.
Originaria dell'Africa, l'ocra o gombo Abelmoscus esculentus è una pianta che ama i climi caldi e cresce bene anche nelle nostre latitudini. Se la semini ora in vaso in casa, la trasferisci sul terrazzo o nell'orto, in breve tempo si riempirà di fiori e con l'inizio dell'estate inizierà a dare ortaggi simili alle zucchine. Ci sono tutte le istruzioni per coltivare il gombo, ma anche come usare il gombo in cucina.
Vedi?
Certo. Perché è fonte di vitamina C, zinco e calcio e fibre, ricorda nel sapore gli asparagi o il carciofo, che non c'hanno esattamente lo stesso tipo di sapore. Comunque tutte le ricette per cucinare il gombo ve le dà poi il professor Di Stefano nella seconda parte del giorno delle locuste.
Ovviamente
un progetto insieme
sulla dieta, diciamo, vegana, soprattutto la niente carne, ha fatto scatenare i giornali della destra e la Lega, che da sempre si oppongono
al gombo.
No, alla carne sintetica, alla carne in laboratorio o comunque a tutto quello che riguarda, diciamo, i sostituti vegetali della carne.
Online c'era anche naturalmente Christine Lagarde, che ha ribadito quella che è la scelta della Banca Centrale Europea da lei guidata per quanto riguarda i tassi di interesse. Leggevo in questi giorni che ci sono scelte molto diverse nel mondo, cioè c'è la Federal Reserve che vuole
fare tre aumenti, sì.
Ci sono invece i cinesi che vogliono lasciare libero di galoppare il libero mercato, per l'appunto, e quindi non intervenire sui tassi di interesse.
Ma come diremo oggi, per esempio, hanno abbassato il tasso di sconto sui mutui, che è una mossa particolarmente
astuta.
Strana, visto gli allarmi sulle bolle immobiliari, forse la bolla si è talmente sgonfiata che adesso hanno bisogno di risostenere il mercato.
La Lagarde, se non ho capito male, sta invece un po' nel mezzo.
No, la Lagarde sta proprio, sembra stare assolutamente
dalla parte dei cinesi.
Dalla parte opposta, non dalla parte dei cinesi, perché i cinesi appunto il tasso di sconto ufficiale non l'hanno certo ridotto, e quindi parlavamo qui specificatamente, parleremo dopo dei mutui. Quanto invece Lagarde è tornata a rassicurare che i prezzi si stabilizzeranno per scendere poi a partire dal 2022. Addirittura prevede che l'inflazione nella zona euro possa tornare in tempi abbastanza rapidi alla soglia indicata dalla Banca Centrale Europea, che poi è la stessa della Fed, il 2%. Consideriamo che durante tutto il 2022, ha detto la governatrice della BCE, si stabilizzeranno i prezzi e caleranno gradualmente, e questo calo dovrebbe proseguire nel 2023 e nel 2024. E quindi ha detto la Lagarde che auspica che la politica monetaria sia un ammortizzatore delle crisi e non un freno alla crescita, cioè il timore principale ovviamente della governatrice della Banca Centrale Europea è che un segnale anche minimo di aumento di tassi potrebbe avere degli effetti negativi sulla crescita europea, oggi abbastanza galoppante, ma galoppante a V e con grandi problemi.
Allora, 500 grammi di pelati in scatola, 250 grammi di polpa di granchio, 250 di code di gamberetti fresche, 4 grosse chele di granchio surgelate, 150 grammi di sedano bianco, 150 grammi di cipolla, 70 grammi di scalogno, 40 di farina bianca e naturalmente il gombo. Incoperchiate, lasciate bollire il gombo a fuoco moderato per 50 minuti circa, poi aggiungetevi la polpa di granchio rimasta, le code di gamberetti, sgusciate a crudo, terminate di cuocere per altri 10 minuti, poi ci sono tutta una serie di passaggi che approfondiremo poi nella seconda. Questo è il gombo della Louisiana.
Della Louisiana.
Sembra buono,
Sì, sì, sì. Ho visto che ci sono anche delle ricette specifiche sul fonio, il cereale che arriva dalla famiglia del miglio e che sembra estremamente proteico.
Perché non apriamo un ristorante tematico di solo gombo?
La vedo un po' complicata, magari un ristorante vegano con prodotti, come dire, di origine africana, anche se i prezzi sembra che siano abbastanza cari.
Ho capito, va bene, pubblicità, ci sentiamo tra poco con la seconda parte.
Barba e finte, occhiali scuri, ce ne andiamo sotto i salici inconcludenti di un tramonto stile hollywoodiano. Via delle comiche finali, incrocio viale degli orrori, ed è una vaga tristezza quella che ci prende dentro e fuori. Io e Rino in evidente stato confusionale, ci muoviamo voluminosi in uno spazio bidimensionale, finanziato dalla notte oscura, con la banda dei cuori infranti che ci fa premura. E una birra di qua, e una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi, che sarà? Se la gente di qui si avvilisce così, e ci tratta da ragazzini, è perché la TV non guarda i film su New York City. Dell'alienazione, ci spostiamo in automobili, carrozzate di associazione, abili venditori di brutture cittadine, a chiunque ci chieda consulenze malandrine. Io e Rino, grandi imprese, amori fallimentari, assi del mordi e fuggi in circostanze particolari, persi nel si avvilisce così e ci tratta da ragazzi, è perché la TV non guarda i film su New York City.
È una birra di qua, è una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi, che sarà? Se la gente di qui si cresce così e ci tratta da ragazzini.
Hai scatenato gli ascoltatori sulle ricette.
Del gombo?
Sì, o le degustazioni del gombo.
E tra l'altro è perfetto da bere con una birra di qua e una birra di là, mentre la sera se ne va, come faceva lei fino ai 25 anni. C'è di meglio del gombo della Louisiana?
Sì, c'è di tipo? Meglio, nel senso che potremmo ritornare a parlare ovviamente.
No, mi riferivo alle ricette che mi hanno dato gli ascoltatori.
Ah, no, scusami. No, le ricette, c'è un'ascoltatrice, un ascoltatore che dice che il gombo in Grecia è noto come ocre, si trova al ristorante con pomodoro e litri d'olio, sa più che altro di fagiolini.
Ah, cioè tutta questa... Cioè, da Davos ha montato su tutto sto casino sul gombo per farci mangiare i fagiolini alla fine.
Eh sì, certo. Beh, d'altra parte ricordo che il caso, diciamo, più emblematico di burger alternativo...
È di gombo?
No, però è di fagioli, cioè o meglio di piselli per la precisione.
Ho capito.
È fatto con la farina di piselli.
Sarebbe bello dedicare una grossa monografia al tema del gombo, ma ci sono altre urgenze in scaletta che arrivano, perché è in corso ancora la battaglia sulle rinnovabili.
Battaglia durissima sulle rinnovabili. Ieri tutte le associazioni ambientaliste italiane per l'ennesima volta, cioè WWF, Greenpeace, Lega Ambiente, Kyoto Club, hanno fatto un duro comunicato dopo l'audizione del ministro della finzione ecologica Cingolani in Parlamento. In particolare sono molto dure le critiche sul fatto che si andrebbero a spostare risorse per le politiche per il clima al taglio delle bollette, e secondo le associazioni ambientaliste è singolare che non si voglia in alcun modo prendere in considerazione un provvedimento sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, non tanto un extraprofitti contro le rinnovabili, come sottolineano, ma contro chi estrae gas e petrolio in Italia, che sta intascando enormi extraprofitti, visto che le royalties sono irrisorie e ovviamente quel gas e quel petrolio viene immesso sul mercato ai prezzi come dire internazionali, che sono prezzi fortemente condizionati, lo ricordiamo sempre, da anche l'andamento dei mercati finanziari, che non sono in alcun modo messi sotto controllo. In questo è abbastanza significativo che per esempio un giornale come MF, cioè Mercati Finanziari, evidenzi appunto che l'andamento dei prezzi dell'energia, sia quella elettrica sia quella termica, sono completamente fuori controllo, e grazie anche alle tensioni geopolitiche, in particolare quelle relative all'Ucraina. Infatti si prevede in questo fine settimana nuovamente una situazione di forte tensione per i colloqui tra il segretario di Stato statunitense e il suo omonimo, cioè il ministro degli esteri russo Lavrov.
Il petrolio è il carburante di oggi, ma un giorno potrebbe essere sostituito per esempio dal gombo. Secondo me il gombo ha delle potenzialità anche...
No, non può essere sostituito in alcun modo dal gombo, al massimo bisogna puntare su delle culture oleaginose, ma...
Delle culture?
Oleaginose,
cioè oleaginose
sugli oli.
Vedi che ci insegna sempre una parola.
Gli oli
nuova.
Possono essere
oleaginose. Adesso vado a vedere se esiste oleaginose, perché secondo me lei ogni tanto ci dice delle parole a caso, e siccome c'ha del carisma noi diciamo oleaginose.
Ma no, è una delle culture più importanti a livello
oleaginose.
Queste fanno parte, per capirsi.
Purché è vero, esiste oleaginose.
Beh, certo, il girasole
è oleaginoso.
L'emblema della cultura oleaginosa.
L'arachide è oleaginosa. La canapa, il cartamo è oleaginoso.
Cartamo, sì.
Ah, il cartamo, la colza, il cotone,
infatti,
il girasole, l'ha detto, il lino,
come noto,
il ravizzone.
Come noto, non
cos'è il ravizzone?
È una roba giallognola, un po' simile alla. Come lei è una di quelle che è stato
al sorgo, al sole pensavo giallognolo.
Il
ricino anche, cioè quello
il ricino, sì, solo che il ricino ha dei problemi molto delicati, perché è molto molto pericoloso per la salute umana. Infatti viene coltivato,
pericolo molto praticato nel ventennio, quello del ricino.
No, ma non c'è solo quello, è nella lista, diciamo, delle sostanze potenzialmente di bioterrorismo, perché ovviamente con la ricina...
Veramente?
Sì, perché con la ricina si possono fare delle sostanze particolarmente tossiche.
Madonna, quante cose che sa! Torniamo in Cina, va, l'avevo annunciato.
Torniamo in Cina, l'avevo annunciato, e c'è stato appunto questa scelta abbastanza singolare delle autorità cinesi, e cioè un abbassamento del tasso di riferimento per i mutui. Per la prima volta negli ultimi 2 anni si è registrato un abbassamento appunto dal 4,65 al 4,5%, è una cosa minima, ma è stata immediatamente percepita e registrata sui mercati finanziari, e segnalata quest'oggi dal Financial Times, perché questi abbassamenti anche minimi dei tassi, queste misure che sono state prese dalla Banca Popolare di Cina, cioè dalla Banca Centrale Cinese, danno il segnale appunto che per Pechino potrebbe essersi concluso lo sgonfiamento della bolla immobiliare, che ha avuto il suo apice nel sostanziale fallimento di Evergrande, fallimento intorno al quale in questo momento c'è anche una si prospetta uno scontro con uno stuolo di legali in campo, perché i possessori dei bond di Evergrande, che non hanno avuto i rimborsi e non vedranno nessun rimborso a breve e medio termine, sono pronti a dare battaglia. Appunto, complessivamente si parla di circa il 20 dei 300 miliardi dei debiti di Evergrande che sono oggetto del fallimento.
Io non so invece se vedremo il professor Santoro a breve, medio-breve termine, perché secondo me si sono dimenticati, come sempre, di chiamarlo in redazione. E quindi noi spostiamoci sull'altro fronte bolla che avevamo evocato all'inizio della trasmissione, anche perché oggi la stampa mette in prima pagina questo rischio della bolla delle start-up.
Peraltro abbastanza noto che intorno alle start-up si sia creata, come dire, una bolla e un eccesso di interessi è noto, in particolare il timore appunto della febbre delle start-up non è solo dei mercati finanziari, anzi i mercati finanziari sembrano avere già ampiamente assorbito l'effetto bolla, quanto invece dei soldi reali che sono stati ricevuti da diversi operatori. Complessivamente sono circa 977 le startup da oltre un miliardo di valore, quindi 3.198 miliardi di dollari, racconta la stampa. Il fenomeno ha una rilevanza macro su due dimensioni. La prima è il licenziamento volontario per inseguire il proprio sogno di startupper. Sono 4,5 milioni negli Stati Uniti quelli che appunto avrebbero fatto questa scelta nel corso del 2021, e poi c'è invece il fenomeno europeo, perché sull'onda americana appunto negli Stati Uniti sono stati sull'onda statunitense sono state messe in campo molte risorse anche in Europa. L'Italia per esempio ha destinato 191,5 miliardi di euro da qui al 2026 sullo sviluppo delle imprese innovative, che, lo ricordiamo, però secondo le regole fissate dai grandi finanziatori, dagli storici finanziatori delle start-up, gli stessi che, come dire, hanno anche ottenuto i risultati migliori dal punto di vista finanziario, 1 su 10 di questi finanziamenti arriva al grande successo internazionale. Questo hanno sempre sostenuto 2 dei protagonisti principali del venture capital legato al mondo delle startup. Stiamo parlando del fondo di Andreessen Horowitz, che ha appena messo, notizia di ieri, 5 miliardi di dollari sui bitcoin, oppure stiamo parlando del fondo Sequoia, un fondo statunitense che è stato uno dei primi finanziatori sia di Netscape e quindi di fatto dello sviluppo di tutto il mondo della navigazione internet, sia di molto prima di Intel.
Non so se l'ha visto, ma si sono infortunati contemporaneamente Tarceschi, Melli e Grant. Una bella sfiga.
Non so neanche chi siano, scusa.
Secondo me lo sa il professor. Pronto, voleva subito dirla sua. Una bella sfiga, eh.
sì, vabbè, ma noi andiamo avanti contro tutto e contro tutti.
Sono tre finanzieri di Wall Street.
No, non sono tre finanzieri di Wall Street, sono tre che giocano a basket, immagino.
Sono tre che giocano a basket, ma non era vero.
Scusi, però si vede che lei frequenta troppo NBA e troppo poco basket italiano. L'infortunio più importante è quello di Shevon Shields, che è infortunato da ormai un mese.
No, certo, ma quello era un lungo degente. Sì. Questi si aggiungono, sono infortuni di giornata, ma non è vero, lo facevo solamente per dare la giusta scarica di adrenalina a un professor Santoro, a cui diamo nuovamente il benvenuto e a cui facciamo due domande preliminari. Una l'avevamo annunciata, l'altra invece no. Allora, la domanda che avevamo annunciato, perché era oggetto di dibattito con il professor Di Stefani in apertura di trasmissione, è la seguente: cioè, se si vende l'anima al diavolo, quella transazione deve essere tassata, e se sì, come, con quale aliquota?
Ho detto che doveva chiederlo a lei, professor Santoro, perché è l'unico grande esperto.
No, a mio avviso non è tassabile, perché le parti del corpo, la vendita delle parti del corpo è illecita in quanto tale, non tassabile.
Però non è un rene, cioè l'anima è immateriale, non può essere attribuita.
Intangibile.
È intangibile come tale, a mio avviso non tassabile.
Però la butti lì magari su Twitter nel suo giro di economisti oggi, che aprite un bel dibattito che magari diventa trend topic.
Non credo, come non credo. Io sono un antisocial, quindi non sono un trend.
La seconda domanda, invece, lei lo conosceva il gombo?
No, mai sentito prima di oggi.
Perché poi non sente la trasmissione, perché sta facendo lezione.
No, l'ho sentita, le lezioni sono sospese, ho sentito tutto e l'ho appreso, come gli altri.
Quindi se decide di fare una bella cena a base di gombo e invita sia me che il professor Di Stefano, veniamo volentieri, glielo dico così.
Bisogna trovarlo, ma va bene, ma quello ci diamo da fare.
Professore, okay, ecco,
professore, ritorniamo sulla riforma fiscale. C'è stato anche un importante intervento pubblicato dal Sole 24 Ore l'altro giorno, che apporta la sua firma, e quindi volevamo ritornare su questo. Volevamo anche organizzare un dibattito, magari lo faremo settimana prossima, un match Santoro un match Santoro Fana o un colloquio Santoro Misha Malenshikov di Oxfam. Chi ha voluto queste riforme e cosa c'era prima? Perché forse per inquadrare quello che è stato fatto bisogna partire appunto un attimo dalla ricostruzione.
Sì, allora, le riforme a cui si riferisce l'intervento sono sia l'intervento sull'IRPEF che l'assegno unico, e sono state volute dal Parlamento. Il Parlamento ha votato un documento che è stato votato da 5 su 6 delle forze di maggioranza attuali, esclusa l'EU, tutte le altre, in cui ha chiesto un intervento sull'IRPEF concentrato sulla fascia tra 28 e 55 mila euro. E il Parlamento ha votato, in questo caso all'unanimità, una legge delega che ha chiesto di riformare il sistema degli interventi a favore dei figli, cancellando le detrazioni fiscali e l'assegno al nucleo familiare, per introdurre un nuovo assegno unico universale. Quindi questi due interventi sono l'esempio della, come dire, sovranità parlamentare, perché sono stati voluti dal Parlamento. Cosa c'era prima? C'era, per quanto riguarda l'IRPEF, un sistema che era stato, diciamo così, molto cambiato dai bonus erogati in questi ultimi anni, in particolare dal bonus Renzi, dal bonus Gualtieri, i famosi 80 euro che poi sono diventati 100, che aveva beneficiato esclusivamente la fascia dei lavoratori dipendenti tra 8.000 e 35.000 euro. Però accanto a questa cosa positiva, sicuramente aveva creato tutta una serie di problemi. Ad esempio, un lavoratore a 35.000 euro, nel momento in cui si chiedeva se gli conveniva magari provare a guadagnare 1.000 o 2.000 euro in più con qualche straordinario, si sarebbe accorto che perdeva il 60% di quei 1.000 euro. o quei 2.000 euro, a causa del fatto che oltre a pagare l'aliquota, essendo già nel terzo scaglione molto alta, perdeva anche un sacco di detrazioni per come erano disegnati gli interventi precedenti. Oppure un nucleo familiare dove ci fosse un lavoratore autonomo si rendeva conto che era meglio non dichiarare il reddito da lavoro autonomo, perché altrimenti rischiava di perdere gli assegni al nucleo familiare. C'erano tantissime inefficienze e le riforme si fanno anche per ridurre le inefficienze, non si fanno solo per redistribuire. Nessun economista al mondo farebbe mai una riforma guardando solo alla redistribuzione. Infine, sugli aspetti redistributivi di cui tanto si è parlato, prima di tutto mi spiace aver sentito tante volte, anche a questi microfoni, dire che se vengono dati 100 euro a un povero e 100 euro a un ricco, quella riforma vuol dire che è regressiva. No, non è così, anzi, perché la progressività si valuta per quota, non si valuta in termini assoluti. Quindi se io do 100 euro a un individuo che ha 1000 euro, per dire, gli do il 10% in più del reddito, mentre se invece glielo do a un individuo che ha 100.000 euro di reddito, gli do un millesimo in più di reddito. Ora, può piacere o non piacere, ma la progressività si valuta così in tutto il mondo, quindi l'1% è meno del 10%, per cui è esattamente il contrario. Se io do una somma uguale al povero e al ricco, sto facendo una cosa che secondo tutto il mondo è progressiva. Poi uno si può anche costruire, per carità, delle nozioni di progressività diverse, ma questo è. Ora, se andiamo a valutare gli impatti della manovra IRPEF dal punto di vista redistributivo, sono sostanzialmente neutrali, cioè non è una riforma redistributiva, non è una riforma che aumenta la progressività, perché non è nata così e non è stata chiesta così dal Parlamento, e sottolineo, da 5 su 6 forze della maggioranza, è stata chiesta con altri obiettivi. Il suo impatto complessivo sulla tutti gli indicatori noti in letteratura di redistribuzione è sostanzialmente nullo. Questo perché? Perché è vero che c'è un effetto aliquota forte nella fascia tra 37 e 50 mila euro, ma l'intervento sulle detrazioni ha per esempio portato benefici che in termini percentuali sono del tutto comparabili alla fascia dei lavoratori dipendenti tra 13 e 19 mila euro. È rimasta scoperta la fascia tra 20 e 35 mila euro perché? Perché le forze politiche hanno detto che secondo loro gli interventi precedenti, cioè quelli Renzi, Gualtieri di cui parlavo, che si sono concentrati su quella fascia, erano a loro avviso sufficienti. Quindi non è stato il governo, sono state le forze politiche a dire che per loro era sufficiente questo, e quindi a generare questi impatti redistributivi. Però l'assegno unico invece è fortemente redistributivo, e quindi il segno complessivo della riforma migliora la redistribuzione di quasi l'8%.
Senta, prof, in attesa di riuscire a costruire il confronto sognato che oggi non abbiamo potuto mettere in onda per indisponibilità varie, ragioni di tempi, eccetera, però le faccio una domanda prima di salutarla, perché lei mi deve tornare a lezione. Ha detto 5 forze su 6 non hanno indicato un obiettivo di progressività. Qual era la sesta che invece...
No, l'ha Leo. Detto.
Ah, l'ha detto. Leo. Ah, mi sono distratto io.
No. Ho sottoscritto il documento proprio perché riteneva che concentrarsi sulla fascia tra 28 e 55 avesse degli impatti redistributivi non positivi, e infatti al tavolo è stata l'unica forza politica che ha sostenuto, quando sono state presentate alle forze politiche opzioni diverse, che ha sostenuto queste opzioni diverse, però poi, come dire, i numeri sono numeri, e quindi la cosa curiosa, mi faccia chiudere così, è che questa riforma è stata molto criticata e addebitata esclusivamente al governo da molte persone che spesso criticano il governo per un eccesso di decisionismo e per poco ascolto delle forze parlamentari.
Beh, professor Santoro, alle 9
in questo caso è successo l'opposto, però.
È troppo ascolto delle forze politiche, forse.
Ah, beh, questo può darsi, però allora il dibattito andrebbe impostato in questo senso, diciamo così. Per questa cosa, non sto dicendo che.
No, per questa cosa, per questo specifico tema, esatto. C'è stato un forte condizionamento, diciamo, delle forze politiche e degli interessi delle forze politiche.
Dream! La campanella, perché deve andare in aula, perché comincia la lezione.
Non volevamo trattenerlo.
No, perché poi si
dice. Stiamo lavorando ampiamente per organizzare questo match di Westin fiscale.
La mia preoccupazione è che poi venga criticato in ateneo, perché dicono: ah, si distrae.
Ha detto per... che è tutto online. Ha detto che sono sospese le lezioni.
Ho capito.
Sono sospese le lezioni. Sì, sì, le lezioni sono sospese. Adesso abbiamo gli esami. Ed è tutto online, ahimè, purtroppo, per via della pandemia.
Lo so, va così. Professor Santoro, grazie, è stato bello averla tra noi, ma a questo punto ci diamo un obiettivo tra 7 giorni per il wrestling fiscale in diretta al Giorno delle Locuste. Uno dei protagonisti sicuramente il professor Santoro, l'Ivan Drago, che invece lo affronterà pensando di spiazzarlo in due, lo determineremo nei prossimi giorni in funzione delle disponibilità. Grazie per esserci stato, saluti, ci sentiamo. Ah, se domani fa quel giro là, mi chiami, eh?
Certamente.
Ok, perfetto. Grazie.
Arrivederci.
Sono le 9:25 minuti, prof, cioè abbiamo ancora almeno 3 argomenti in scaletta e 3 minuti a disposizione.
Sì, cerchiamo di essere super rapidi, allora...
Pensavo che volesse dire cerchiamo di essere super ricchi, un colpo di vita.
Cerchiamo di essere super rapidi. Partiamo con, diciamo, una specie di brigino della rubrica Veneto. La procura di Treviso ha chiesto 6 anni di carcere per Vincenzo Consoli. Il padre padrone, storico amministratore delegato di Veneto Banca, conscio della crisi della banca dettata dalla cattiva gestione già evidente nel 2013, Consoli avrebbe dettato le false comunicazioni alle autorità di controllo per ottenere l'ok all'aumento del capitale e per gestire diverse attività considerate illecite, di qui appunto la richiesta di condanna. Ricordiamo che invece il processo per la Popolare di Vicenza langue e rischia sostanzialmente la totale prescrizione dei reati per i vertici dell'altro istituto che è crollato in Veneto. La settimana è stata anche la settimana dello scontro su Generali, ancora assolutamente non concluso, ne avevamo fatto cenno già venerdì scorso. Sostanzialmente volano gli stracci tra gli amministratori, i consiglieri che rappresentano le due cordate. Il dilemma è proprio, si dovrebbe chiudere oggi, perché oggi la Consob dovrebbe pronunciarsi appunto sulle liste del consiglio d'amministrazione, sul richiamo delle regole da parte del consiglio uscente di una lista di candidati, e quindi sostanzialmente il richiamo della Consob sarà rivolto a tutto il mercato, ma fondato sul caso appunto Generali, dove c'è il patto di consultazione di Caltagirone del vecchio della fondazione, contro il quale si è schierato Mediobanca. E infine
c'è la profezia di Bill Gates, che ha profetizzato: acquisterò una delle più importanti company di videogiochi sul pianeta. E l'ha fatto, ci ha azzeccato.
Non ha fatto la profezia, perché l'hanno proprio fatto.
Appunto, l'ha azzeccato. Prima ha fatto la profezia e poi l'ha fatto, così azzeccava.
Diventerà probabilmente la più grande acquisto di Microsoft, molto superiore a quelli precedenti, per esempio di LinkedIn. 70 miliardi di dollari per acquistare Activision Blizzard, che è appunto uno degli principali produttori e distributori di videogiochi a livello globale.
E con questo direi che siamo arrivati pienamente alla fine di questa puntata del Giorno delle Locuste. L'appuntamento, come sempre, è alla prossima settimana con il professor Di Stefano, con il professor Santoro e con il suo avversario, e poi scopriremo di che razza di match si tratta, sempre che riusciremo a realizzare in porto tutta quanta l'operazione. Auguro a tutti un buon weekend, se potete, a base di gombo, cari ascoltatori. Professore,
gli ascoltatori segnalano che si trova per esempio al mercato di Viale Papiniano.
Quindi tutti al mercato di Viale Papiniano a fare scorte di gombo per l'inverno, sarà il grande hype culinario. Adesso vado a chiedere a Nicolò se mi fa una puntata di Cedi Buono tutta dedicata al gombo. Va bene, più gombo per tutti. Ci sentiamo la prossima
settimana.
Arrivederci.